Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei. Così fra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Ci stiamo ormai ben inoltrando in questo nostro cammino guidati da queste parole così grandi. Spero che anche a voi stiano facendo il bene che stanno facendo a me queste parole così grandi. E continuiamo. Abbiamo scoperto che esistono luoghi cari sempre al cuore, dove poter tornare e trovare nuovo rifugio, nuova consolazione. Abbiamo scoperto che in questo luogo sempre caro, che sono i nostri giorni, non va sempre tutto come vogliamo, ma che ci sono siepi, ci sono limiti, che pure fanno parte di noi, e anche questi dobbiamo imparare un po' ad amare. Ci siamo soffermati scoprendo che il luogo caro di Dio siamo noi. È il senso dell'incarnazione. Gesù che mette la sua tenda tra le nostre e si sente a casa. Abbiamo visto, spero ancora con un po' di commozione, Gesù abbracciare la sua siepe, la sua croce. Ci siamo chiesti qualche cosa anche circa i nostri giorni, le nostre vite, il nostro esistere. E andiamo avanti. Ci sono parole e parole. Noi che parliamo tanto, qualche volta anche a sproposito, qualche volta rischiamo di dimenticare il significato delle parole che usiamo. Ci sono parole comuni che quasi senza che ce ne si accorga in realtà ti salvano la vita. Ma ma è uno dei doni più grandi che Dio ci ha fatto. Mi hai tradito, ma posso amarti ancora. Mi hai fatto del male, ma posso perdonarti. Ti ho fatto del male, ma posso chiederti perdono. Ma ti spalanca di fatto a un'infinità di nuove occasioni, a una vita infinita di occasioni buone, di possibilità. Sei un peccatore, sono un peccatore, ma siamo degli amati, siamo dei redenti. È una parola bella, ma che dovremmo usare di più e con molta più consapevolezza. È lo scoprire continuamente l'infinito che già ti abita dentro. Non è che è così facile determinare chi siamo. C'è sempre un ma dietro l'angolo che alla fine ti scombina le carte. Sei anche qualche cosa d'altro. Sei quello che non si rassegna, sei quello che lotta, sei quello che ancora spera, sei quello che, nonostante tutto, si regala un ma e si dà nuove possibilità. Ed è questo un possibile modo di rivivere un po' più concretamente, forse, il Natale, il rigenerarsi continuamente in questa misericordia che già abita la nostra carne, il ritrovarsi continuamente in questa parola che abita le nostre voci. Ma
mi emozionavo da ogni partita giocata con gli amici, quando alla sera si faceva tardi, così, tanto per stare insieme. E poi lei, ogni suo bacio portava a mille le mie pulsazioni. Era tutto perfetto, compreso il sogno di salire un giorno sul podio. Poi però, l'incidente, la corsa in ospedale, il lungo viaggio verso la nuova meta. Che strano sentirsi dentro di lui. Pian piano ho imparato a conoscerlo, a capirlo. E così le sue paure, le sue speranze sono diventate anche mie. E che emozione rivedere lei, sentirla ancora vicina. Con il tempo ho iniziato a fare le cose di prima. E alla fine ho realizzato il sogno che sembrava ormai svanito. Diventare campione.
Ecco, è talmente potente questa parola che si può dire sono morto, ma vivo ancora. Ed è vero nella carne perché è vero nello spirito. È vero nel nostro cuore perché è vero nel cuore di Dio. Ma che cosa? Anche in questi giorni la liturgia ci ha posto con una certa qual forza la domanda: che cosa devo fare? Noi che abbiamo sempre in testa che dobbiamo fare qualche cosa, quasi neanche ci sfiora l'idea che puoi semplicemente sederti. Non so quanto questo continuo correre che tutti coinvolge ci lascia godere poi davvero la vita. Non riusciamo a godere un attimo perché siamo già in corsa verso il successivo. Non arriviamo mai al fondo di un incontro perché c'è fretta, qualcosa d'altro che devo fare. E così, di attimo in attimo, di ora in ora, sempre di corsa, te la perdi, rischi di perdertela la vita, proiettandoti in un futuro possibile, ma al momento solo immaginifico, quando un giorno finalmente potrò cosa? Perché il tuo corpo ti informa, ti fa diventare qualcuno. Se corri tutta la vita, non ti verrà mai in mente che semplicemente puoi sederti. Che significa tante cose. Oggi, ad esempio, dicevo ai ragazzi che sedersi può significare scoprire l'intensità del proprio respiro, che sa già di eterno, è alito di vita. Ho scoperto questa cosa qualche settimana fa, quando il mio dottore mi ha detto che io respiro solo al 25%. E mi ha messo lì a fare gli esercizi e ho scoperto che non mi ero mai accorto del fatto banale che respiriamo. Sarà una scemata, ma se sei sempre di corsa, la vita te la perdi. Siediti. È un messaggio controcorrente, è un messaggio evangelico. Sapete, Gesù, anche Gesù, è stato accusato da qualche benpensante di essere un dromomane. Sapete chi sono i dromomani? È una malattia, eh? Sono quelli che non riescono a stare fermi, sono sempre in movimento. E se leggiamo il Vangelo, guardate che un po' può essere vero, eh? Non sta fermo un attimo, sempre in strada, da un paese all'altro, da un villaggio all'altro, da una casa all'altra. Sempre in strada, incontro la gente, in mezzo alla gente, sempre in movimento. Ma quando si ferma Gesù, ecco che allora succedono le cose. Quando si siede, Gesù salva la vita alle persone. Quando si siede, Gesù fa l'Eucaristia, dona la vita alle persone. Quando si ferma, Gesù va in croce, versa il suo sangue per gli uomini. Quando sta fermo Gesù, poi risorge. Forse non è da sottovalutare questo invito del poeta e del Vangelo. Siediti, siediti, respira, senti il battito del tuo cuore e mira, guarda. Che cosa devi fare? Niente. Siediti, già tutto avviene intorno a te. La bellezza del creato, la presenza di persone che magari ti vogliono anche bene, la loro intensità. Succede, ma se non ti fermi e corri, ti perdi tutto. Quando è l'ultima volta che siete usciti sul balcone a guardare il cielo stellato? Il cielo stellato, l'unica esperienza un po' più concreta di infinito di cui che possiamo esperire oggi, avviene continuamente, ma se tu corri, te lo perdi. Siediti, guarda, sta già succedendo tutto ed è dono per te. Che cosa devi fare? Niente. Fa tutto Dio per te. Fa già tutto Dio per te. Questo infinito che ricerchi, che desideri, questo Dio che vuoi vedere, c'è già. Siediti, parlaci, lasciati interrogare, lasciati avvolgere. Guardalo, è già lì, è nel volto di quello che è seduto adesso accanto a te, è nel volto di tua moglie, di tuo marito, di tua figlia, di tuoi nipoti, del tuo amico, magari un po' anche del tuo prete. È già lì, state lì, seduti, e guardate che cosa fa Dio per noi continuamente. Non è più poesia. Non è poesia se la fai. O meglio, è la bella poesia della vita che prende un po' più di corpo, finalmente. Voglio farlo con voi questa sera, questo piccolo esperimento che potrebbe un po' sorprenderci. C'è una parola che riassume questo stare seduti mirando, che potrebbe essere contemplazione. Che cosa vuol dire contemplazione? Cosa vuol dire contemplare? Che cosa chiede il contemplare, oltre lo star seduti e il mirare? Facciamo questo esperimento. Vediamo cosa riusciamo a fare per 2 minuti, solo 2 minuti, guardando l'orizzonte sul mare, contemplando l'orizzonte sul mare. E poi magari proviamo a capire bene cosa ci può essere successo dentro. Quanto possono essere interminabili 2 minuti? Cosa può essere successo dentro di noi in questi 2 minuti? Forse qualcuno si è annoiato. Perché quell'infinito lì non interessa. Non interessa davvero. Possono essere iniziati a pensare, possono aver iniziato a volare pensieri sparsi, magari anche contro la nostra volontà, fioravano da soli, perché è una perdita di tempo stare lì seduti a guardare l'infinito. Ho cose più importanti da pensare. Quindi magari mi sono annoiato e ho dovuto cercare subito altre occupazioni da fare. E l'infinito è così, è impegnativo. Chiede costantemente il desiderio del cuore. Qualcuno può aver detto, beh, tutto lì. È una tentazione di fronte all'impegno del desiderio dell'infinito ridurlo a qualche cosa per cui può valer la pena rinunciare. Non è che l'infinito è tutto lì, è che te lo trovi troppo impegnativo, troppo gravoso, e allora lo riduci tu come qualcosa di non più così interessante, se ne può tutto sommato fare a meno. Possiamo aver perso un po' il gusto del bello di fronte all'impegno che l'infinito ti propone. Stupisce ancora l'orizzonte in fondo al mare, quella linea indefinita tra cielo e terra. Stupiscono ancora le stelle. I fiori a primavera commuovono ancora. Possiamo aver perduto il gusto di questa bellezza infinita che ci viene regalata. Potremmo esserci spazientiti un po'. Ecco, sedendo e mirando, nell'esercizio della contemplazione, c'è il necessario ritrovare quella cosa che si chiama pazienza, che sembra non essere più tanto di moda in realtà. Tutti vogliono tutto subito, adesso. Non c'è spazio per il confronto. Guardate, non si può andare in macchina e metterci 3 secondi in più al semaforo che da rosso diventa verde. Non c'è tempo, non si può perderlo. Quella pazienza invece è necessaria. Dà tempo all'altro di fare qualcosa per te. Dà tempo all'altro di esserci per te. Dà tempo a Dio di svelarsi. Ecco, la pazienza di cui abbiamo bisogno è una virtù anch'essa tipicamente divina. È Lui che ha pazienza con noi innanzitutto, è da Lui che dobbiamo imparare ad avere pazienza. Come si fa ad avere pazienza? Si fa come Dio. Si fa come Dio. Hai sbagliato, ma ti amo ancora. Ti sei allontanato, ma ti aspetto. Te ne sei andato, ma non chiudo la porta. Così fa Dio. E così potrebbe essere bello che chiediamo insieme questo stesso dono a Lui per ciascuno di noi.
con rose di Normandia o con fiori di ferrovia, aggancia quel bell'angelo prima che voli via. Però madre che spavento, però madre che tormento, sognare nudi e crudi in mezzo a questo via vai, che c'è una femmina in Buenos Aires con gli occhi che fanno moneta e con l'anima sta inquieta e più lontana che può. È un desiderio qui in casa mia, tutto bagnato dal dolore, e dopo 100.000 ore non c'è un minuto di più. L'amore va consumato, va, l'amore va contentato, va, la voglia e l'innocenza faranno come si può. L'amore va trasudato, va, l'amore va comandato, va, l'angelo e la pazienza s'accordano come si può. Io non ti voglio parlare, parlare, ma fra le ginocchia salire. Io non ti voglio sfiorare, sfiorare, io ti voglio amare con rose di Normandia o con fiori di gelosia. Blocca quel tuo angelo prima che corra via.
Preghiamo. Dio, che nella venuta del tuo Figlio unigenito hai risollevato l'uomo caduto in potere della morte, a noi che ne proclamiamo con gioia l'incarnazione gloriosa, dona di entrare in comunione di vita con il Redentore, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita il Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Grazie e buona serata.